Buonasera a tutti, se vi accomodate, fate un po' di silenzio, noi possiamo iniziare questa nostra iniziativa. Intanto saluto tutti voi, intanto vi ringrazio per essere presenti a questa che per noi la CGL di Catanzaro oggi è un'iniziativa di grande qualità, di grande importanza, di uno spessore culturale che mancava nell'agenda politica, diciamo, del nostro sindacato Catanzaro e che ci abbiamo tenuto ad organizzare con grande senso di responsabilità, con grande anche impulso ideale. Guardate, io farò solo un breve intervento di saluto, poi lascerò la parola a Bruno Tavarito, che è il segretario organizzativo della CGL di Catanzaro. Quando insieme a Marco Marchese, che molti di voi conoscono e che oltre a essere, diciamo, rappresentante dell'associazione Radicali Certi Diritti ci onora, diciamo, delle sue frequentazioni e della presenza essendo un dirigente della FISAC di Catanzaro, abbiamo pensato all'iniziativa, siamo partiti da quel fatto, diciamo, abbastanza pesante culturalmente, che culturalmente ci ha un po' sconvolto, cioè il fatto che un ragazzo di 15 anni di Roma, la notizia è balzata naturalmente alle cronache nazionali, si suicida perché viene accusato dai compagni, viene denigrato per una presunta, diciamo, diversità. Ora, noi quando ci siamo interrogati su come calare l'iniziativa, come organizzarla, partendo appunto da questo fatto, non siamo andati a guardare se quello che c'era sui giornali, quello che la famiglia affermava, fosse vero, ma siamo partiti appunto dal concetto di diversità. E che viviamo in una società in cui spesso la diversità viene vissuta come un disvalore, mentre la CGL di Catanzaro, la CGL in generale, è convinta che la diversità sia un valore. E questo si ripercuote non solo, diciamo, nei temi che stasera affronteremo, cioè quelli che riguardano la diversità, nello specifico delle comunità lei e delle comunità gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, che è il tema, diciamo, del convegno e dell'inizio di stasera, ma si ripercuote nei vari aspetti della società e del mondo del lavoro. Spesso discutiamo di diversità quando parliamo sia di contratti sia di salari per le donne, per esempio, che vengono vissute, appunto, la quale diversità viene vissuta come una debolezza della società, o in altri ambiti della società, per esempio il colore della pelle, no? La razza, la diversità di razza viene vissuta come appunto un disvalore. Per questo diciamo, c'è una parte della società, purtroppo in questi anni anche diventata forte, che pensa che quelle diversità vadano combattute, vadano isolate, vadano messe da parte, perché sono un problema, perché rischiano di contaminare gli altri in senso negativo. Ecco da dove siamo partiti ed ecco perché invece noi abbiamo voluto dare questa forte spinta ideale all'iniziativa di questa sera. Noi pensiamo appunto che la diversità sia un valore, che quella diversità vada curata, vada accudita, che può diventare per gli altri una cosa importante. Ed è per questo che partiamo stasera, lo facciamo in una sede istituzionale, questa è una cosa importante anche da questo punto di vista per noi. Partire dalla sede della Giunta della Provincia, partire da questa sede significa dare un messaggio che le istituzioni devono farsi carico di quello che è in realtà il dettato costituzionale. L'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Spesso in questo paese questa cosa non si realizza, spesso, diciamo, non si realizza quando chi è più forte e quando la politica diventa più forte, perché usa quel principio a proprio scopo, e molto spesso non si realizza quando appunto discutiamo di questi temi. Partire, dicevo, da una sede istituzionale per poi avviare un processo istituzionale con i comuni. Noi abbiamo mandato sia l'invito agli 80 sindaci della provincia di Catanzaro a partecipare all'iniziativa di stasera, ma sia l'invito ad approvare delle delibere che noi gli abbiamo posto e gli abbiamo proposto, in cui il tema appunto della difesa dei diritti della comunità LGBT viene, diciamo, valorizzato e viene acquisito nelle comunità dei nostri compiti. Per conto nostro faremo altre cose, ma poi non rubo, diciamo, la scena a Bruno da questo punto di vista, che essendo, dicevo, il segretario organizzativo, può descrivere quello che l'impegno della CGL di Catanzaro metterà, che la CGL di Catanzaro metterà in questo senso. Non la voglio ulteriormente fare lunga, vi saluto, intanto vi presento gli ospiti che non ho citato, Bruno Tarrico è appunto all'estrema sinistra, non per collocazione politica, anzi, vicino a me la professoressa Rosanna Pilotti, che è dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo Nicotera di Lamezia Terme. L'aver voluto, insomma, la scuola, il mondo della scuola ha un significato particolare, perché noi pensiamo che anche lì è un pezzo di ragionamento che dovremmo fare d'ora in avanti, anche con le scuole. Marco Marchese, l'ho citato prima, è rappresentante dell'associazione Radicale Certi Diritti, oltre che, come dicevo prima, dirigente della FISA provinciale di Catanzaro. E con enorme piacere, diciamo, abbiamo con noi Carlo Cremona, che è responsabile sportello ICAN LGBT della CGL di Napoli e Avellino, che è qui per darci, diciamo, qualche dritta e qualche esempio di delle cose, insomma, positive che la CGL in quel frangente, diciamo, in quel territorio ha realizzato. Il segretario generale della CGL, Michele Gravano, ci sta raggiungendo, perché era stato bloccato a Crotone, è un brutto periodo, insomma, è un periodo in cui dobbiamo, insomma, far scendere un po' dai tetti le persone che stanno male, che no, esprimono dei disagi. È un modo per dire che siamo vicini anche noi, diciamo, ai reclami dell'ospedale di Crotone, che in queste ore stanno protestando, stanno sul tetto dell'ospedale per rivendicare la propria condizione di vita e di lavoro, per rivendicare il diritto a mantenere il posto di lavoro. Quindi Michele ci raggiungerà presto. Ci sono i rappresentanti delle associazioni che man mano che interverranno chiamerò alla presidenza. Il presidente della provincia, Landaferro, ha lasciato, diciamo, una nota, perché si scusa per non essere qui presente, è idealmente presente con noi, perché contemporaneamente c'è l'inaugurazione, ci sono i festeggiamenti per i 150 anni della fondazione del Tribunale della Lamezia Terme, per cui, insomma, gli impegni istituzionali non è riuscita a calarli, e noi alla fine, insomma, la data gliel'abbiamo quasi forzata noi rispetto all'iniziativa, per cui non aveva modo. Poi leggerò quello che ha lasciato. Devo, diciamo, nelle note di merito salutare il sindaco di Decollatura, Anna Maria Cardone, che è qui con noi e ci onora della sua presenza. Bruno Tarrico.
No, io velocissimamente una introduzione, giusto per dare anche un'idea di quello che come CGL ci apprestiamo a fare, la volontà di voler affrontare in maniera fattiva l'argomento. Io parto anche da una piccola considerazione. Quando con Carlo ci siamo visti oggi pomeriggio, la prima cosa che mi ha domandato è: ma com'è Catanzaro? E io ho risposto: è una città triste, bizzocca e bigotta. È difficile ragionare di questi argomenti in questa città, ma credo anche la difficoltà che noi raccogliamo anche nella nostra provincia. Vedete, io non voglio dare anche un tono di polemica, noi abbiamo insistito anche mai semplicemente per dare un'idea discorsiva, di ragionamento sull'argomento. Anche la presenza dei sindaci è molto risicata stasera, al di là degli impegni istituzionali che ogni primo cittadino può avere, è il segno che su questo argomento non c'è la dovuta attenzione, non si mostra la dovuta sensibilità. E credo anche che l'impegno che noi vorremmo mettere in campo, al di là del fatto che noi abbiamo sensibilizzato i comuni, le amministrazioni comunali, inviando non solo una lettera ma anche una proposta di delibera, ispirandoci a quelle che sono le varie delibere che girano che ci sono disponibili per salvaguardare e tutelare i diritti della comunità LGBT, dimostra che in questa città, ma soprattutto in questa provincia, c'è molto da fare. Io non conosco la realtà delle altre province, delle altre città capoluogo di provincia della nostra regione, non sono a conoscenza della loro esperienza, ma posso parlare per la mia, nella città nella quale quotidianamente vivo e mi trovo a dovermi confrontare. Questo non è un argomento che si affronta molto facilmente. C'è una sorta di tregua sociale, nella misura in cui il non detto, purché non si dica, o comunque tutto va, scivola nella misura in cui non si dà a vedere, o comunque non si pretende non si evidenzia. Allora quindi c'è questa sorta di compromesso che si è trovato. Io credo che da questo punto di vista questo compromesso non può andare assolutamente non può trovare più assolutamente spazio. E credo che come CGL ci impegniamo, ma non è solamente la CGL di Catanzaro, altre esperienze esistono in altre CGL, poi eventualmente Carlo ci dirà nello specifico quella che è l'esperienza di Napoli e Avellino. È ovviamente un intendimento che noi abbiamo come CGL a livello nazionale, lo diceva prima Giuseppe, anche l'aver partecipato ai vari Europride, quello che si è tenuto l'anno scorso a giugno a Roma, dove ha visto la presenza autorevole non solo di Susanna Camusso, ma anche di Nicola Nicolosi, di Vera Lamonica, che è nostra conterranea. Quindi voglio dire, la presenza autorevole di tutta la segreteria all'interno di questa manifestazione dà il segno di una vicinanza da parte del nostro sindacato e della CGL in particolare al tema e a quello che bisognerebbe fare. Credo che siamo stati antesignani rispetto a tanti altri movimenti sindacali, rispetto anche alla creazione dell'Ufficio dei Nuovi Diritti, che credo affronti in maniera, come dire, corretta e puntuale quelle che sono le tematiche sia dal punto di vista del rispetto dei diritti e l'apprestarsi anche a combattere qualsiasi forma di discriminazione. Guardate, in un periodo come questo probabilmente qualcuno ci potrebbe dire che potevamo come sindacato occuparci d'altro, perché probabilmente la crisi economica dovrebbe invogliare il sindacato ad occuparsi di quelli che sono i problemi dei lavoratori, e non c'è dubbio che noi lo facciamo, e penso che lo facciamo in maniera autorevole e sicuramente lo facciamo con grande dignità. Ed è sotto gli occhi di tutti che siamo il sindacato maggiormente rappresentativo, e probabilmente l'aver raggiunto l'aver quasi 6 milioni di iscritti significherà qualcosa. Non penso che la iscrizione alla CGL sia tanto per farla, ma credo che sia anche un momento di condivisione di valori e di principi che ci impone da un punto di vista morale di occuparci anche di questi problemi, perché guardate, le tutele non sono solamente quelle salariali, sono importanti e sono determinanti, le tutele sono anche quelle dal punto di vista dell'affermazione dei diritti. Ed affermare anche quando si va, questo impegno va profuso anche nelle varie contrattazioni integrative. Visto che l'orientamento del governo, o l'orientamento che peraltro sul quale noi per alcuni aspetti non è che ci troviamo tanto d'accordo, la possibilità di sostituire la contrattazione nazionale con la contrattazione integrativa, però se da questo punto di vista noi riusciamo ad avviare un percorso virtuoso anche nelle varie contrattazioni integrative di azienda, di settore o nelle varie amministrazioni pubbliche, dove si riesce ad affermare qualsiasi forma e qualsiasi iniziativa che possa essere contro ogni forma di discriminazione, questo naturalmente ci deve vedere in campo, ci deve vedere impegnati come CGL. Io aggiungo solamente un'altra piccola considerazione. Noi siamo partiti, o meglio, quando Giuseppe mi ha chiesto, lui ha parlato dell'episodio scatenante, l'ultimo in ordine cronologico, il più devastante dal punto di vista della coscienza umana, perché credo che non si può assolutamente tollerare che un ragazzino di 15 anni, poi io non, su questo sono molto rispettoso perché probabilmente la famiglia non è d'accordo con noi, e poi siamo particolarmente sensibili a questo tema, visto che non so neanche se lo posso dire, ma noi abbiamo come CGL vissuto anche un particolare evento sul quale ci ha lasciato profondamente segnati, e quindi non lo accenno brevemente, però è un argomento sul quale noi non possiamo assolutamente tacere. E quando Giuseppe mi ha chiamato, era un sabato dopo le 10, quindi normalmente uno è tranquillo, pacato, e ho da subito colto l'invito da parte di Giuseppe all'argomento, e immediatamente mi sono posto subito, come dire, a vedere che cosa si poteva fare. Questo poi ovvio, come CGL abbiamo ampliato l'argomento, perché io mi ero soffermato ero partito da un presupposto: l'Italia per la terza volta boccia la modifica dell'articolo 61 del codice penale. in maniera particolare il numero 12, quello che dovrebbe essere il numero 12 con l'inserimento dell'aggravante per i delitti e i reati commessi con l'aggravante della discriminazione per orientamento sessuale. Credo che questo sia un elemento che non può lasciarci indifferenti. Credo che il codice penale debba recepire questo tipo di discriminazione e debba semplicemente tutelare, perché perché questi sono motivi aggravanti, soprattutto per il fatto che vengono fatti con una particolare veemenza e soprattutto con una particolare intenzione quasi dolosa nel commettere questo tipo di delitto. E io credo che nel momento in cui questo reato viene commesso deve essere punito con la dovuta fermezza da parte dello Stato. Credo da questo punto di vista che sia importante, e noi eravamo partiti da questo ragionamento, e poi parlandone anche con Michele, il segretario regionale della CGIL Calabria, lo abbiamo voluto anche ampliare. Nella discussione che abbiamo avviato, ma perché arrivato a un certo punto non proviamo, che è stata l'idea, quella di creare lo sportello del LGBT anche nella nostra Camera del Lavoro? Abbiamo avuto qualche momento di perplessità per dire ma è una cosa forse un po' forte, non riusciamo probabilmente a calarla in una città e una realtà come la nostra, ma da questo punto di vista come Camera del Lavoro e come CGIL di Catanzaro siamo molto avvezzi alle sfide, e da questo punto di vista abbiamo colto da subito l'invito di Michele a questo tipo di proposta e siamo rimasti lusingati per esempio per il fatto che nasce a Catanzaro. Ora io vi ripeto, delle altre realtà conosco, per esempio ignoravo fino all'altro giorno l'esistenza dell'Arcigay Catanzaro Lamezia, sapevo dell'esistenza di una realtà a Reggio Calabria, di una realtà a Cosenza, ma ne ignoravo l'esistenza a Catanzaro. Ecco, da questo punto di vista anche il mondo dell'associazionismo può dare una mano, e da questo punto di vista come CGL ci offriamo a dare la nostra disponibilità a creare momenti di dialogo, di confronto e di dibattito. Ed anche quando stasera, se anche questa sala fosse stata, vuota, io credo, ed è stato il commento che ho fatto a Giuseppe non appena arrivato, eravamo ancora pochi, non c'eravate tutti voi, non ci siamo, preoccupati, perché già il fatto che noi stasera ne discutiamo e avviamo un percorso di discussione in una città come Catanzaro, e credetemi che Catanzaro è dura da questo punto di vista, all'aver affrontato questo argomento non è cosa di poco conto. Anche confrontandomi con le stesse testate giornalistiche che ci hanno fatto i complimenti per aver avviato questo tipo di discussione, perché io credo che un dibattito del genere, una tavola rotonda a Catanzaro non si sia mai celebrata se non qualche anno fa, dove era presente appunto la Presidente Ferro, ma si perde nella notte dei tempi, per cui un ragionamento in tal senso non si è mai affrontato. E credo che spezzare questo muro di indifferenza in questa città che è molto strana, io l'ho sempre definita strana, è una città particolare, fatta di 5 quartieri, con una coesione sociale che è a dir poco pari allo zero, ogni quartiere per i fatti suoi, e sulla quale naturalmente vige una certa regola del non dire, come del non detto, come dicevo prima. Noi come CGL ci vogliamo impegnare, siamo attenti a questo tipo di discussione, le porte della CGL sono completamente aperte da questo punto di vista. Ci teniamo in maniera particolare perché è un argomento sul quale noi vogliamo dire la nostra e non vogliamo assolutamente tirarci indietro rispetto a quello che è il nostro compito e il nostro dovere, perché la tutela dei lavoratori o anche dei cittadini passa anche attraverso queste cose. Avremmo voluto, e da qui anche la presenza della professoressa Pilotti, ed è questo il nostro intendimento, perché noi vorremmo lanciare da un lato l'apertura dello sportello, dall'altro una grande petizione popolare, se ci riusciamo, poi se vediamo se riusciamo a estenderla anche alle altre sedi della CGL, non solo della Regione Calabria, ma spero anche su tutto il territorio nazionale. Una petizione popolare da presentare ai due presidenti dei rami del Parlamento, di Camera e Senato, non appena eletti, perché visto che ormai andiamo verso nuove elezioni, quindi aspettiamo l'inizio della nuova legislatura. Il nostro intendimento è quello di riproporre anche da un punto di vista di segnale politico quella che è la modifica dell'articolo 61 del codice penale. con quella che era il disegno di legge proposto e bocciato per la terza volta dal Parlamento italiano. Lo riproponiamo, ma questa volta lo vorremmo supportare con una grande raccolta di firme, perché davanti ad un disegno di legge accompagnato spero dal più ampio numero possibile di firme, non credo che questo Parlamento possa rimanere indifferente. Così come vediamo poi insieme come si può costruire, mi sento di proporre anche una petizione al Consiglio regionale, una proposta di legge al Consiglio regionale accompagnata da un bel numero di firme. Guardate, per una petizione al Consiglio regionale bastano 5.000 rispetto alle 50.000 previste per non conto, ma sarebbe una bella cosa se al Consiglio regionale si presentasse una legge contro ogni forma di discriminazione, e credo che di esempi di norme da questo punto di vista ne troveremo quanti ne vogliamo. Accompagnare questo e invogliare il Consiglio regionale della Calabria ad impegnarsi da questo punto di vista credo che sia una cosa di non di poco conto. L'ultimo punto, la chiudo qui perché non voglio togliere spazio agli altri interventi, che noi vorremmo fare è avviare un'interlocuzione con il mondo della scuola e con il mondo della Chiesa, se ci riusciamo. Fermo restando che io credo che nell'ambito della Chiesa ognuno abbia le proprie regole e credo che il dialogo non sarà facile. Però io penso che da un punto di vista di rispetto della carità umana, come spesso e volentieri alla quale spesso e volentieri la Chiesa si richiama, io credo che quantomeno un dibattito, un dialogo, un confronto si possa iniziare. Poi noi ci proviamo, bussiamo alla porta, se ci rispondono bene, se no pazienza. Però io credo che un altro settore nel quale assolutamente noi vogliamo dire la nostra e vogliamo coinvolgerlo in maniera attiva è il mondo della scuola. Noi avremmo voluto interloquire con i massimi vertici dell'ufficio scolastico regionale e ci rendiamo conto che questo argomento forse non è un argomento facile, sul quale la scuola oggi su questo argomento non si presta in maniera molto fattiva e collaborativa. Ma credo che, come è il nostro obiettivo, quello di ogni forma di intolleranza, contro ogni forma di discriminazione, noi vorremmo riuscire ad entrare anche nel mondo della scuola, perché credo che la scuola ha, come il sindacato, rispetto a questi problemi, a queste discussioni, a queste tematiche, non può assolutamente rimanere indifferente. Parliamo dei giovani uomini e delle giovani donne che vengono formate nel momento particolare della loro esistenza, nel momento particolare della loro vita, e credo che anche da questo punto di vista la scuola non può assolutamente rimanere indifferente ad un problema, ad un tema che è di grande attualità e sul quale l'indifferenza pesa in maniera pericolosa. Quando si accep... Io vorrei ripercorrere anche un po', per esempio, forse un paragone non me lo passerete. Quando iniziano i problemi per Falcone nella sua lotta alla mafia? Quando viene isolato? Quando anche le istituzioni praticamente ne fanno, come dire, lo lasciano da solo? E io credo che da questo punto di vista, se non facciamo breccia nelle istituzioni, noi non risolveremo mai questo problema e non lo affronteremo con la dovuta sensibilità e con la dovuta forza per risolvere e per affrontare correttamente l'argomento. Grazie.
Grazie a Bruno per l'introduzione che ci dà un po' di... ha messo un po' di carne al fuoco, diciamo, per la nostra discussione. Io, prima di dare la parola alla professoressa Rosanna Bilotti, leggo, diciamo, per sintesi quello che era, per correttezza anche istituzionale, la lettera che ci ha consegnato il presidente della provincia di Catanzaro al presidente Mandaverri. Sono profondamente rammaricata per non aver potuto prendere parte a questo importante incontro e ringrazio preliminarmente la CGL per l'invito, che purtroppo coincide nei tempi con un impegno assunto in precedenza, come comunicato per tempo, cioè la mia presenza alla cerimonia per i 150 anni di Ramezia. Un salto qualcosa, sono perfettamente d'accordo che su questioni di tale natura occorre una partecipazione diretta delle amministrazioni pubbliche, di ogni forma di governo e in generale di tutta la classe politica, perché tutta la classe politica deve dimostrare sempre una maggiore attenzione pur nella difesa dell'identità e delle posizioni che anche prevedibili possono essere differenti all'interno di un dibattito. Il vostro incontro ha il titolo Contro ogni discriminazione, quindi a prescindere dai differenti punti di vista è assolutamente condivisibile, perché tutti dobbiamo credere in un futuro dominato dalla cultura del rispetto che dovrà appartenere a tutti, offrendo la necessaria attenzione alle battaglie sui diritti civili che ad ogni modo non vanno mai intese come battaglie contro i valori della nostra società. Il diritto alla vita è sacrosanto, così come è necessario il rispetto della diversità intesa come ricchezza. Anche nella contrapposizione tra le tesi più opposte una ragione non sconfigge nell'altra. Una società più giusta può crescere nella sopravvivenza dei valori nella scia di una modernità che viaggia a ritmo vertiginoso. Deve sempre e comunque appartenere a tutti la condanna di ogni forma di violenza e di soccluso, così come il disprezzo per tutte le menti malvagie che non mettono al punto più alto nella scala dei valori il rispetto dell'uomo. Si può e si deve vivere una società più giusta, non si può e non si deve combattere il disordine con il caos. In quest'ottica anche le pubbliche amministrazioni di ogni livello dovranno recitare la loro parte, anche avere un ruolo di garanti delle regole, anche avere l'indispensabile dovere che nessuno abbia mai più a soffrire per il fatto di essere diverso. Fin dalle sue origini la Terra ha vissuto epoche controverse, ha visto una lenta evoluzione dei costumi che ne hanno stravolto la stessa natura, perché non sognare una società al tempo stesso legata alle sue regole tradizionali ma sempre più aperte e con lo sguardo rivolto verso il futuro? Sono naturalmente disponibile a partecipare ad un futuro incontro che riterete di organizzare per discutere su questi temi. Grazie, Wanda Ferro. E noi la ringraziamo per i contenuti e per quello che ci ha comunicato. La professoressa Rosanna Bilotti, che sul tema diciamo, della scuola può dire.
Buonasera a tutti. Io mi riallaccio subito a quello che diceva Tararico. In quanto mi interesso, in quanto dirigente scolastico, vivo la scuola giornalmente, quindi dovrei conoscere, dico dovrei perché alcuni problemi poi gioco forza mi sfuggono, pur vivendo quotidianamente nella scuola, e dovrei conoscere bene il mondo dei ragazzi. Secondo una recente indagine condotta da Demoscopea sull'omofobia a scuola, questa indagine conferma che il problema è molto reale. Su 2000 intervistati, uno su due racconta di aver subito discriminazione a causa della propria omosessualità o bisessualità. Si tratta soprattutto di offese verbali, 77%, ma non mancano gli atti di bullismo e minacce, circa il 25%, e mancati riconoscimenti, il 17%. Il 9% dei ragazzi riporta di aver subito aggressioni fisiche e a compierle sono, al 90%, sono gli stessi compagni di scuola, anche se il 15% dei ragazzi punta il dito contro i docenti. Docenti che sono indifferenti o fanno finta di non rilevare il problema. E sono gli stessi che non prendono posizione, anche se sono a conoscenza di situazioni drammatiche, così come pare lo fossero i docenti del ragazzo che si è tolto la vita pochi giorni fa. Rispetto alle risposte date si osserva una certa omogeneità che prescinde dalle aree geografiche di provenienza degli intervistati. Insomma, non importa dove si nasce, comunque il suo orientamento sessuale diventa una discriminante. E credo che di fronte a episodi come quello che si è consumato pochi giorni or sono, il suicidio del quindicenne, oltre alla famiglia e alla scuola, che ha il dovere etico di non abbandonare a se stessi il ragazzo oggetto di schermo. Quindi avremmo bisogno di programmi antibullismo, dovrebbero essere obbligatori sia alle medie che alle superiori, così come l'educazione sessuale. Bisogna far comprendere che tutto ciò che riguarda l'identità del singolo non sono e non devono essere oggetto di critica, di valutazione e rilievo. Interessanti a tal proposito sono gli strumenti informativi che il Ministero ha preso in considerazione da poco, ha messo a disposizione per i ragazzi, docenti e famiglie, ad esempio un sito www.smontaelbullo.it o attraverso un numero verde al quale ci si può rivolgere per avere informazioni utili circa lo svolgimento dei compiti educativi e una prima assistenza in caso di segnalazione di episodi di discriminazione. Queste sono delle prime iniziative, possono sembrare dei palliativi, perché il problema di fondo, abbiamo dovuto vedere, è quello di dare innanzitutto formazione agli insegnanti, formazione che non abbiamo, mi includo anch'io nel sistema, che non abbiamo per una sorta di ritrosia culturale. Personalmente mi ritrovo qui sia come iscritta alla CGIL, non solo, ma soprattutto come persona. Quello che mi dà enormemente fastidio quando ci si trova ad affrontare questi temi è che si parla sempre di tolleranza. Ora, se c'è un termine che io non tollero, è il termine tolleranza, perché già il lemma, la parola stessa, significa che devi sopportare un qualcosa che ti dà fastidio, già che credo enormemente nel valore della persona, qualunque sia la sua espressione, non solo perché lo dice la Costituzione, non solo perché ci si rifà anche la Costituzione europea, ma lo credo anche profondamente come persona cristiana. Credo che il lemma che si debba usare è rispettare la persona. E il ministro Profumo lo scorso anno, sempre legandomi al discorso scuola, ha indetto per il 17 maggio la giornata contro ogni tipo di violenza, anche legata all'omofobia. Però anche su queste giornate io dissento, perché allora ci dovrebbe essere una giornata per difendere il cristiano, il musulmano? No, secondo me queste manifestazioni hanno valore fin tanto che tanto siano racchiuse, che non siano fine a se stesse. Si fanno quando si perde il concetto di persona. Io penso che la cosa fondamentale in ambito scolastico è di dar voce ai ragazzi, di ascoltarli. Ripeto, spesso i dirigenti, i professori, non siamo avvezzi all'uso, all'ascolto, perché siamo così presi dai programmi, dal portare avanti comunque il cosiddetto successo formativo, per cui magari avremmo dei ragazzi formati, però non formati come persone nella loro interezza, nella loro totalità. Il mio auspicio è che se ne possa sempre più parlare, organizzare convegni, ma sempre cercando di parlare con i ragazzi e aprire loro gli occhi al mondo, facendo capire che ci sono tante diversità e che ognuna di queste diversità è una ricchezza, come diceva Valentino poc'anzi. Mi interrompo questo anche perché vivendo quotidianamente nella scuola, io spesso dico che più che fare il dirigente sono un assistente sociale, perché personalmente comunico tantissimo con i ragazzi. Quando i professori mi chiamano per cercare di dirimere qualche disappunto, che poi sono sempre gli stessi, veramente come dicevi prima tu, sono problemi che ritornano, legati più che altro all'età adolescenziale, perché i ragazzini in questa fase hanno il bisogno di riconoscersi in qualcuno, di ritrovare un modello, e anche gli atteggiamenti che hanno rispecchiano da una parte il vissuto familiare e dall'altra parte il costume sociale, quindi il definire ti comporti come una femminuccia e tu questo scatena. Anche il modo di vestire, mi faccio al ragazzino, leggevo su un giornale, ragazzino che si è suicidato, veniva additato per il solo di portare i pantaloni color rosa. Queste sono delle discriminazioni che vanno al di là della persona, cioè sono veramente cose che all'adulto sfuggono, però in un ragazzino in fase di crescita sono determinanti e possono veramente scatenare, ho detto una banalità, cioè nei pantaloni, ma può essere la qualunque. Il gruppo tende ad emarginare, se non fai parte di quel gruppo viene respinto. E non deve essere necessariamente il fatto che tu sia o meno appartenente, hai o meno un indirizzo sessuale tuo definito, può essere per qualsiasi cosa. Quindi mi auguro veramente che le cose possano cambiare, ma devono cambiare dalla base, dai docenti.
Grazie. La professoressa Rosanna Bidotti per il suo intervento, che è stato davvero utile, perché ci ha dato uno spaccato molto interessante per questo dibattito. Io passerei, inizierei a passare un po' la parola alle associazioni che un po' da tutta la Calabria hanno aderito alla nostra iniziativa. Partiamo dal profondo sud, da Reggio Calabria, Michela Calabrò del Circolo di Due Mari.
Sì, sei bisogno.
Vecchia e si stanca.
No, non vecchia, è stato il viaggio traumatico. Abbiamo beccato dei camion nel tragitto e ci siamo un po' stancati. E, vabbè, sono Michela, sono del comitato di Reggio Calabria. Fino all'anno scorso, ho ottenuto la carica di responsabile del gruppo giovani. Quest'anno ho preso una carica un po' più noiosa, quella del fare la tesoriera dell'associazione. Mi ero preparato un piccolo discorso, però lo stravolgo tutto perché avete toccato dei punti che a Reggio Calabria in un certo senso, in maniera positiva e in maniera negativa, li abbiamo affrontati, quindi vorrei parlarvi della nostra esperienza. Insomma, per aprire questo dibattito, visto che proprio il titolo del convegno è contro qualsiasi discriminazione. Ecco, parto intanto da quello che diceva la professoressa. In Italia la discriminazione, cioè l'omofobia, è un po' anche il termine omofobia è molto restrittivo, perché la discriminazione nei confronti degli omosessuali è una linea sottilissima. Spesso si sente parlare, effettivamente sì, voi siete persone tra virgolette contro natura, a parte che ancora mi devono spiegare cosa intendono per natura, quindi a parte questo, ma io questa cosa non me la bevo. Per me è stata sempre e continuerà ad essere solamente una giustificazione, perché in Italia, l'Italia in particolar modo, così come altri paesi del mondo, ma sul panorama europeo, è il paese con il tasso più alto di omofobia, sia a livello psicologico, sia di violenza psicologica, sia a livello di violenza fisica. E questo perché l'Italia è un paese culturalmente patriarcale e maschilista. La discriminazione nei confronti degli omosessuali parte da questo, che non mi vengano a dire o a dare altre giustificazioni. La donna, grazie a questa cultura patriarcale, la donna è stata sempre discriminata perché essere inferiore, quindi per giunta sei lesbica, quindi doppia discriminazione. L'uomo discriminato perché anche come Dio ti ha dato il seme, il dono di dare la vita, e tu che fai, lo sprechi. Questa è, per me, la discriminazione nasce da questo, da questa cultura, ecco, radicata in noi. Allora a Reggio ci siamo posti, il comitato è nato da 3 anni, e ci siamo posti un interrogativo, ovvero come fare per cercare un po' di scardinare questa cultura, anche se a volte è molto difficile, perché ci troviamo davanti dei ragazzi veramente con delle idee, con degli ideali veramente non uso il termine, ma veramente brutti, ecco, per non utilizzarsi. Anche sì, no, ancora era proprio una parolaccia. professoressa, il Ministero dell'Istruzione da 2 anni che finanzia un progetto che si chiama Progetto ATS, che è l'acronimo di Attività Temporanea di Scopo. Appena io sono venuta a conoscenza di questa cosa, ho subito assorbito. Ho chiamato il responsabile nazionale della rete giovani, perché ero la responsabile del gruppo giovani a Reggio Calabria, dicendo: voglio portare questo progetto a Reggio Calabria. E mi sono informata. Allora, il progetto prevedeva il finanziamento totale da parte del ministero, quindi nella scuola, nel comune, nella provincia doveva sganciare un euro, era un progetto totalmente gratuito. No, io cosa dovevo fare? Io dovevo fare praticamente un po' la cerniera, ovvero mettere in contatto il ministero che aveva appaltato questo progetto ad Arcigay, e dovevo fare la cerniera con la scuola, quindi mi sono recata nelle diverse scuole di Reggio Calabria, nei diversi licei, per dire: c'è questo progetto, i formatori che arriveranno sono formatori quindi del ministero, quindi ragazzi di Arcigay che però si sono formati all'interno all'interno del ministero della pubblica istruzione, quindi persone formate, persone con una certa preparazione. E sono riuscita a portare questo progetto dopo mesi e mesi di arduo lavoro solamente in una scuola. Questo è stato il risultato, un progetto totalmente gratuito, anche alla luce di un evento bruttissimo che è avvenuto a Reggio Calabria, ovvero la violenza nei confronti di Claudio Toscano, che oltretutto è lì seduto e ci tengo a salutarlo. Questo ragazzo, che per chi non lo conoscesse, era fuori da un locale, correggimi Claudio se sbaglio, era di fuori di un locale, viene insultato, viene preso a pugni, si reca in ospedale e l'infermiere di turno, che comunque doveva limitarsi a curare il ragazzo che aveva oltretutto una frattura scomposta, mi pare, al setto nasale, gli ha persino detto: no, ma se fossi stato con una ragazza non ti sarebbe successo niente, quasi per giustificare esatto, a Reggio Calabria, alla luce anche di questo bruttissimo evento omofobico, quindi non solo violenza psicologica, ma proprio di questo pugno, quindi di un gesto forte, le scuole: no, ma qui l'omofobia non c'è, no, ma abbiamo cose più importanti da fare, no, ma qui abbiamo appena approvato il progetto, in una scuola mi hanno detto il progetto degli scacchi, quindi non c'è tempo per parlare di omofobia, vabbè. E questo è un progetto. Poi c'è un altro progetto, il progetto Spaccatabù, che siamo riusciti a portare in 2 scuole, a Melito e a Gioia Tauro. I ragazzi, quando siamo in quell'occasione, siamo stati io e un ragazzo del comitato a fare formazione. La risposta dei ragazzi, che all'inizio mi avevano detto: no, ma qua non gli omosessuali non esistono, ho detto: no, guarda, non dire cavolate, perché io sono lesbica, quindi già ne hai una davanti, non dire cavolate. La risposta dei ragazzi non solo è stata positiva, ma anzi addirittura, ed è una cosa che porto nel mio cuore, che sono un po' orgogliosa di questo, perché poi oltretutto molti ci dicono: ah, ma con questi progetti non è che cambiate il mondo. No, io sono consapevole che non cambiamo il mondo, però questi ragazzi che ci vedono, ci incontrano, noi se arriviamo lì, quindi come formatori, quindi andiamo a fare formazione, portiamo determinate attività, e vederli il 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, che pubblicano link e che scrivono: ah, la battaglia nei confronti degli omosessuali è una battaglia che dobbiamo vincere tutti, gli omosessuali sono tutti, siamo diversi e nessuno è uguale, per me è stata la soddisfazione più grande, perché è da questo che si parte da una rivoluzione culturale. A Reggio Calabria stiamo cercando, abbiamo portato ad esempio, a luglio c'è stata la discussione per il registro delle coppie di fatto, avevamo fatto partire questa proposta con una campagna, non nascondiamoci dietro un dito, e alcuni volti dell'associazione si sono prestati a pubblicizzare questo evento. A luglio siamo arrivati al comune di Reggio Calabria, se ancora comune si può chiamare visto che ormai è sciolto, e anche lì: ah, ma ci sono problemi più importanti di cui dobbiamo discutere, ah, ma a Reggio ci sono le buche per le strade, ah, ma c'è l'ospedale, cioè poi si ricordano dei problemi della città quando arriviamo noi a chiedergli il registro per le coppie di fatto. Anche quello ovviamente è stato bocciato, non vi dico la delusione da parte del comitato. E poi volevo, anche lei aveva fatto quell'intervento sul tu avevi fatto l'intervento sul per quanto riguarda il un tema, ho sentito anche un bisbiglio da parte, diciamo, della platea, quello della chiesa. Siccome noi a Reggio Calabria non solo siamo attivisti, siamo anche un po' pazzi. L'anno scorso l'attuale presidente Lugio ci invita a partecipare a un incontro a Calascio organizzato dai gesuiti, un laboratorio di formazione politica a sfondo ecclesiastico. Ci siamo messi in macchina, io, Lucio e Andrea, un ragazzo di 20 anni che mi ha accompagnato su questa sera qui a Catanzaro, e ci siamo avviati, ci siamo arrivati lì, ci siamo presentati come loro due, come gay, io come lesbica, ci siamo confrontati su diverse tematiche, visto anche il momento di crisi economica che c'è in Italia, e non che ho visto qualche spiraglio, però devo essere sincera, qualcuno, sempre sul limite, parlando di omofobia, non andando oltre, però almeno lì qualche spiraglio l'abbiamo visto, anche se comunque credo che la strada sia ancora lunga. Poi ci tenevo anche a ringraziare la CGL, ecco, adesso mi sono ricordata cosa volevo dire. Un altro progetto importante, che però questo non lo sta portando avanti solo Arcigay di Reggio Calabria, ma lo sta portando avanti anche Arcigay Cosenza e di Lamezia, ovvero il progetto quello con la rete Lanford.
Bravo.
Esatto, noi abbiamo realizzato l'ultimo tavolo tecnico di cui c'era un rappresentante della CGL al Consiglio regionale della Calabria. Questo progetto nasce da un'altra riflessione: l'Unione Europea guarda l'Italia e vede che il tasso di omofobia è alle stelle, però si accorge di un dato qualche anno fa, che le denunce si fermavano per lo più verso la città di Roma o dintorni. Allora dice: ma al sud non c'è omofobia?
Dovrei parlarne io.
Perdonami, l'Unione Europea si accorge di questo dato e finanzia dei soldi.
Tu sei più bella di me, oltre che più giovane, qui
grazie.
Ma tu ti sei.
Allora, il Ministero delle Politiche Sociali Italiane usufruisce di questi fondi europei, quindi di soldi che l'Unione Europea ha stanziato, perché reputa che il tema dell'omofobia è un tema serio, tanto da stanziarci dei soldi. E questo progetto non viene vinto da Arcigay, viene vinto da Rete Lanford, che è comunque un'associazione dell'avvocatura LGBT, quindi quasi parallela all'associazione Arcigay. E arriva questa Beatrice Guzmano, arriviamo al consiglio della regione Calabria, porta questo progetto e si valutava sul da farsi di questi fondi che il Ministero delle Politiche Sociali Italiane stanziava. Allora la mia prima proposta era stata quella di andare a fare formazione negli ospedali, alla luce della violenza psicologica che era stata rivolta a Claudio. Ho detto: io forse è il caso che venga un po', che si inizia a fare formazione anche all'interno degli ospedali. Però l'onorevole Stillitani mi ha detto: ma non ci sono soldi per fare altre cose, quindi al che io ho proposto un'altra cosa, ovvero quello di far partire una formazione per i docenti, perché ho detto: io spesso succede che, non perché i professori sono, spesso una lancia a favore dei professori, anche i professori sono poco, perché spesso non siamo abbastanza formati, e mi metto anch'io in prima persona, non siamo abbastanza formati, a volte non conosciamo il linguaggio tecnico adatto, non conosciamo le attività adatte da fare. Quindi forse c'è bisogno di fare questa formazione nei confronti dei professori. E, insomma, ci siamo fermati a giugno, quindi non abbiamo fatto più riunioni, quindi la situazione è sospesa, che molto probabilmente il progetto partirà un altro anno, con il 2013. Io sono molto ottimista, perché anche abbiamo visto molta apertura anche dai partiti che in questo momento stanno governando la Calabria, e spero che di questi incontri ce ne saranno sempre di più e che i casi di omofobia siano sempre di meno. Non vi rubo altro tempo perché grazie. Credo che...
Ora passiamo, diciamo, alla parola nel Bubion del movimento Omocrazia. La cosa che devo pregare, siccome abbiamo ancora uno, due, tre, quattro,
noi dobbiamo parlare
il suo, sì, ma l'intervento, insomma, proviamo a friggere un po'. Perché...
Allora, buonasera a tutti, io sono Domenico Biondi, rappresento il Movimento Spontaneo Democrazia, che è un movimento cosentino. Sì. E noi come movimento vorremmo approfittare di alcuni fatti di cronaca, alcuni fatti che sono basati agli onori della cronaca, per azzardare insieme un'ipotesi. In particolare, vabbè, l'hanno già ricordato alcune persone prima, il fatto, la vicenda del quindicenne romano suicida perché era comunque stanco delle continue moleste psicologiche da parte dei compagni, e come ha ricordato anche la dottoressa prima, il fatto che amasse vestirsi di rosa e che amasse mettere lo smalto dovevano essere diventati motivi di scherno insopportabili per lui. Evidentemente, come è chiaro a tutti, essere omosessuali e vivere liberamente la propria condizione naturale a volte può essere mortale nel nostro paese, in una società disabituata come la nostra. Però vorrei anche sottolineare un'altra cosa. Ci sono, noi spesso, sicuramente essendo un movimento LGBT, andiamo ad analizzare fatti di cronaca che riguardano soprattutto gli omosessuali. Però è proprio di ieri la notizia shock di una donna di Trapani, probabilmente uccisa e bruciata dal marito. La signora si chiama Maria Anastasi ed era al nono mese di gravidanza, e la signora Anastasi è la 119esima donna uccisa nel 2012 da un uomo. Purtroppo si è passato da un omicidio ogni 3 giorni registrato l'anno scorso a uno ogni 2 giorni, cioè in Italia una volta ogni 2 giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo. E nella maggior parte dei casi gli autori di quei delitti sono mariti, ex fidanzati, comunque persone nella cerchia affettiva delle mura domestiche. Le donne uccise nel 2012 sono 119. Noi siamo qui a ragionare insieme e allora vogliamo, come Movimento Democrazia, provare insieme ad azzardare un'ipotesi. È possibile, secondo voi, che in qualche modo la crescente cultura omofobica di questo paese sia l'altra faccia della medaglia della crescente cultura femminicida di questo nostro paese? È possibile, cioè, che la stessa cultura macista e fallocrate, che porta un gruppo di quindicenni a schernire un compagno di classe perché è troppo femmina, fino ad indurlo al suicidio, è la stessa cultura macista e fallocrate che scaturisce in femminicidio quando quei quindicenni sono ormai adulti? Ammetto che il paragone possa sembrare un po' azzardato, ma nessuno dei presenti comunque può negare quanto sia di gran lunga più discriminato un omosessuale con movenze più femminili, anche all'interno della comunità gay stessa, da uno molto più mascolino. Cioè è più facile discriminare uno che sia effeminato rispetto ad uno che sia un po' più mascolino. A me stesso è stato detto una volta dai miei coinquilini: tu vai bene perché non ostenti. Quando un etero fa un'affermazione del genere, intende dire: tu vai bene perché non sei effeminato, ma sei piuttosto mascolino. Ma provate a dire ad un etero qualunque: tu sei un etero a posto perché non ostenti. Provateci, lui vi chiederà di spiegarvi cosa intendavate dire e non capirà, semplicemente perché nessuno ostenta. Lui, come chiunque altro, è semplicemente se stesso. È possibile, secondo voi, che un paese meno macista e fallocrate... È possibile, secondo voi, che un paese meno macista e fallocrate possa anche essere un paese meno omofobo? È possibile che una cultura scolastica incentrata al rispetto del ruolo della donna possa involontariamente migliorare la condizione di tanti omosessuali che vivono ancora la loro condizione come una sorta di prigionia mentale? Noi come Omocrazia, incuriositi dall'eventualità di una correlazione tra i due fenomeni, femminicidio e omofobia, abbiamo analizzato alcuni dati. Nel 2005 le donne uccise nel nostro paese sono state 84, nel 2006 sono state 101, nel 2007 103, nel 2008 113, nel 2009 119, nel 2010 127, nel 2011 120, nel 2012, ossia quest'anno, siamo a quota 119. Ne manca ancora una all'appello per raggiungere il dato dell'anno scorso, però mancano pochi giorni alla fine dell'anno, mi ricordo se qualcun altro ne esce, speriamo di no. Insomma, dal 2005 non c'è stato un solo anno in cui il dato finale fosse inferiore a quello dell'anno precedente. Dal 2005 in totale sono 885 le donne uccise dagli uomini, uomini che odiano le donne, per usare una metafora letteraria. Noi come democrazia chiediamo alla CGIL e a tutte le forze politiche un impegno concreto ad attuare parallelamente sia politiche volte a tutelare le donne per arginare il fenomeno del femminicidio in Italia, e sia politiche e campagne di sensibilizzazione che facciano capire che essere omosessuali è una condizione naturale e nient'altro, non una forma di ostentazione come sostiene qualcuno. E poi vorrei lanciare anche una proposta a tutte le associazioni LGBT e movimenti qui presenti. Proviamo ad analizzare i due fenomeni, femminicidio e omofobia. Cerchiamo di capire se ci sono similitudini tra i due fenomeni. Anche noi possiamo dire la nostra in merito e, se necessario, pensare insieme a qualche modo per contribuire a migliorare nel nostro piccolo un quadro drammatico. Perché diciamoci la verità, nel 2012 dire che 119 donne, una donna ogni due giorni viene uccisa, credo sia un dato vergognoso. Grazie.
Sia per i tempi sia per quello che ci ha detto sul tema, richiamo della CGIL, non ci siamo, noi vogliamo starci, abbiamo già il 25 di novembre iniziato un primo percorso su questo tema, perché in occasione della giornata internazionale delle donne abbiamo aperto un dibattito anche a Catanzaro, come ha fatto la CGIL in tutta Italia. Siamo dentro questo percorso e quindi insomma ci staremo sicuramente. Marco Marchese per le sue considerazioni.
Allora, io stasera rappresento l'associazione radicale Certi Diritti, ma sull'associazione dirò veramente pochissimo, anche perché abbiamo allestito un tavolino a fa, quindi chi vuole dare un'occhiata, c'è anche del materiale dell'Arcighe, c'è del materiale nostro divulgativo, quindi è a vostra disposizione poi dopo. L'associazione radicale Certi Diritti è un'associazione che è un soggetto costituente di un partito politico che è il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Noi la chiamiamo la Galassia, è una cosa abbastanza complicata, quindi non vi tedirò, ma sono associazioni nazionali che costituiscono questo partito e che queste associazioni nazionali si occupano di difesa dei diritti umani prevalentemente. C'è l'associazione Nessuno Tocchi Caino che si occupa della pena di morte, c'è Non c'è pace senza giustizia, forse martedì all'ONU si otterrà finalmente il voto definitivo per la messa a bando di quella barbarie che sono le mutilazioni genitali femminili. 6 anni fa è nata l'associazione Certi Diritti, nasce l'associazione Certi Diritti in un momento di compromesso a ribasso, si parlava dei Dico all'epoca o qualcosa del genere. Insomma, se fate conto che i diritti in Italia sono come un carciofo, togli una fogliolina oggi, togli una fogliolina domani, cioè 6 anni fa si era arrivato al punto, insomma, che le fogliolina non c'erano più, quindi sapete cosa c'era rimasto. Allora, Sergio Romazzo, insieme ad un gruppo di persone, che è uno dei fondatori dell'associazione Certi Diritti, un riflesso, dice no, qui la situazione va a ribasso, invece abbiamo la necessità di mescolare le carte in tavola, per cui di rilanciare. E allora uscì fuori il manifesto che per chiedere il matrimonio egualitario, quindi dare la possibilità anche alle persone omosessuali di accedere all'istituto che è il matrimonio civile. Poi l'associazione si è strutturata, adesso ha 700 iscritti più o meno distribuiti sul territorio nazionale, e ci si occupa anche di altre cose. L'associazione chiede una profonda riforma del diritto di famiglia, così come ci si occupa anche di altre cose tipo i diritti delle prostitute. Io adesso farò un po' un piccolo esempio. Mi devo aiutare un po' con la lettura, perché le cose che mi ero preparato da dire vi tenerò soltanto per una 10-12 minuti, però è un po' articolato, quindi per non rischiare di perdermi dei passaggi mi aiuterò un po' con la lettura. E la prima cosa che vi dico è che tutti hanno diritto alla felicità. Io mi ero preparato questo intervento che voleva trattare un po' questo concetto, che ancora oggi fa fatica a emergere, c'è appunto il diritto alla felicità che noi tutti abbiamo. Poi in questi ultimi giorni, riflettendo, ho capito che forse sarebbe meglio portare anche un contributo alla discussione che stiamo aprendo qui, un contributo fondato anche su esperienze personali vissute, piuttosto che solo sul filo della buona teoria, posto che la buona teoria non ha, diciamo, nessuna controindicazione, nessun aspetto negativo. Cercando di legare l'uno all'altro, voglio dirvi che giornate come queste, in cui ragioniamo sull'omofobia, termine che a me non piace perché non descrive al meglio di cosa si tratta, e in queste giornate in cui ricordiamo le vittime dell'omofobia, per poi trovare strade nuove, via da percorrere, per migliorare un po' questa società che viviamo, no? Questi giorni, lo dico, per un sopravvissuto come me, sono giorni duri, anche complicati da portare avanti. E spiegherò fra poco chi è un sopravvissuto.
Ci ha raggiunto il segretario generale, sì, regionale.
Salutiamo il segretario. E quindi dicevo che giorni come questi per un sopravvissuto come me sono giorni duri e un po' complicati da portare avanti, e vorrei spiegarvi fra poco, lo farò fra breve, chi è e che cos'è un sopravvissuto. Dicevo, il diritto alla felicità è un concetto ampio e centrato sulla persona, sulle sue mille sfaccettature. Fa fatica a emergere in questo contesto sociale, soprattutto adesso in questo contesto di crisi economica, per dirne una, la crisi economica adesso ha ingurgitato tutto, no? Impone ad accettare qualsiasi lavoro, a qualsiasi condizione. Quando si parla di diritti, di discriminazione, figuriamoci poi di diritto alla felicità, tutto passa in secondo piano, assolutamente tutto. Tutto è riportato alla crisi economica, e questo è un errore. È un errore perché i diritti della persona vanno tutelati sempre, sia quando c'è crisi sia quando non c'è. Non esiste nemmeno una buona ragione per soprassedere o per dire che adesso ci sono cose più importanti delle altre. Tutto è importante. E questo ristagnare un po' delle cose non fa altro che allontanarci dal costruire quella società inclusiva dove ognuno può e deve avere l'opportunità per essere felice. Non parliamo poi del concetto di vivere la propria sessualità senza, insomma, che nessuno debba giudicarti, lo dicono nel bene e nel male, oppure insultarti, alzarti le mani, come spesso accade, perché in momenti difficili come questi il muro più alto purtroppo è eretto proprio dalle istituzioni, e allora sembra che parlare dei diritti della comunità LGBT sia sempre fuori luogo, e anche questa è una forma sottile di discriminazione, no? Il danno sociale che tutto questo comporta è enorme. Ora quindi vorrei raccontarvi un'esperienza personale. Vi dico la verità, è la prima volta che ne parlo in pubblico, e non credo sia una scelta sbagliata, perché sono convinto che possa essere utile a dare un po' il significato alle cose che ti accadono. Poi quando sono brutte le cose che ti accadono, magari si può trovare anche qualcosa di buono, perché possono tornare utili per gli altri. Era il 1992 e io ero un giovanissimo imprenditore di 22 anni e vivevo a Lugano, in Svizzera. Il mio compagno ne aveva appena 18 e stavamo insieme da circa un anno. Una notte io rientravo da un viaggio di lavoro in Ungheria e lui ha pensato di togliersi la vita. Non ha lasciato il classico biglietto. Io l'ho sempre ringraziato per questo, perché in una circostanza del genere una parola fuori posto, no, che potesse essere interpretata male, avrebbe potuto ingenerare un senso di colpa ancora maggiore, e in circostanze simili penso che ci sia il rischio che una persona poi dopo non riesca a liberarsi mai. La conseguenza è stata che gli anni successivi sono stati veramente difficili. Sì, perché è complicato poi andare avanti quando si resta soli così, avere a che fare con sensi di colpa, depressioni, cure. Perché che non riescono poi ad avere risposte precise, questo poi forse è il dramma maggiore. Gianni, io non lo so perché si è suicidato, o meglio non me la sento di interpretare un gesto che io personalmente ho fatto molta fatica ad accettare, però vedete, è un gesto col quale prima bisogna, diciamo, fare i conti, e poi però bisogna farci pure la pace, altrimenti non si riesce ad andare avanti. E ho dovuto accettare questa scelta pur non condividendola, ma con rispetto. La causa forse è stata in quel padre che, quando era gentile, lo chiamava ricchione di merda. Mi scuso di queste parole, ma le parole hanno un peso e vanno considerate anche quando sono dure e scostumate come queste. Sapete perché? Perché altrimenti non si capiscono. Se queste parole si nascondono, perdono il significato, hanno un significato profondo che ledono che segnano. E alla fine si pensa solo che sono parole, ma non è vero, non è così, non sono solo parole. Forse Gianni si è ucciso perché non potevamo raccontare a nessuno una gioia che se sei nelle condizioni di non poterla raccontare a nessuno, pensateci, è come se fosse sempre a metà, mai piena. All'epoca, però, non credo che le cose siano cambiate negli ultimi 20 anni a questa parte, nella comunità italiana all'estero, certe espressioni di vita, di sessualità, no? Non lo so, sembra un po' che intacca a parer loro quella fama macista dell'italiano, no? Tanto virile, tanto lato all'over. Insomma, ad avere una gentilezza all'epoca in quella comunità ti beccavi come minimo del depravato. Quello che accade con le parole in molte famiglie, a scuola, sul posto di lavoro, non sono parole innocenti, perché sono innumerevoli i casi in cui ragazze e ragazze, donne e uomini, la maggior parte delle volte non dichiarate, cioè che non hanno fatto coming out, che non hanno dichiarato il proprio orientamento sessuale, quello che accade in questi posti sono cose inenarrabili, perché sentirsi demolire ogni giorno, anno dopo anno, sentirsi dire di non essere adatti, malati, sbagliati, doversi nascondere, celare i propri sentimenti, mette veramente a dura prova se stessi, mette a dura prova l'autostima, l'immagine di sé, mette a dura prova tutto. Questo spessissimo accade proprio nei luoghi dove poi una persona dovrebbe sentirsi più amata, protetta, no? E altrettanto spesso accade anche dopo essersi dichiarati, dopo aver fatto conoscere il proprio orientamento sessuale. Io penso che se esiste un'ingiustizia che merita di essere combattuta, è proprio quando la società si dimostra ostile con determinate persone, e questa è una di queste circostanze. Vedete, quello che capite è che, a differenza della stragrande maggioranza delle persone che riescono a costruirsi una corazza attorno per sopportare i colpi che ti arrivano, alcuni questa barriera non riescono ad alzarlo, non ce la fanno. Mi chiedo sempre che razza di società è questa se resta nell'incapacità di progredire per difendere le persone più deboli, quelli che non ce la fanno. Mi chiedo che senso diamo alla società se non siamo disposti a fare di tutto per difendere e amare queste persone, che sono fragili, ed è vero, sono fragili, allo stesso tempo sono belli come cristalli. Che senso vogliamo dare alla nostra umanità? E quindi ecco il senso delle cose, il senso di questo incontro che sta parlando alle istituzioni, che poi sono fatte di persone con responsabilità precise, ed è per questo che chiedo anch'io a gran voce che la provincia e i comuni si facciano carico di aprire i dipartimenti contro le discriminazioni, così come proponiamo insieme alla CGIL. I dipartimenti contro tutte le discriminazioni, perché è un errore pensare che ognuno pianga la propria per proprio conto. Le discriminazioni sono discriminazioni, sempre e comunque, per orientamento sessuale, per nazionalità, per razza, per colore della pelle, per età, per handicap, per tutte le altre cose. Io ringrazio la CGIL e faccio il nome per tutti, quello del segretario generale Giuseppe Valentino. Grazie a tutti. Sei tu che hai voluto questo incontro e insieme abbiamo voluto che non fosse solo testimonianza o peggio di sterile protesta, ma di proposta, perché questo è un concetto diverso. E allora l'idea di dipartimenti negli enti locali contro ogni discriminazione che possano relazionarsi con enti come l'UNAR, per esempio, l'idea di consegnare al prossimo Presidente della Camera una petizione, quello che diceva prima Bruno, una petizione per rimettere di nuovo all'attenzione del Parlamento la discussione e l'approvazione di una legge contro l'omotransfobia che è stata vergognosamente bocciata 3 volte, l'idea di avviare, spiegare e fare formazione nelle scuole, questo incontro che serve anche per conoscerci e per avviare un percorso comune proiettato verso nuove e sempre più frequenti rivendicazioni del diritto al rispetto di tutte e di tutti, abolendo ogni discriminazione. Ecco, questa è la prima volta che accade qui in Calabria. Qualcuno dirà è presto, è tardi, qualcuno esclamerà finalmente, adesso non ha più importanza. Quello che conta è che sia accaduto e che possa essere l'inizio di un percorso fatto di cose concrete per contrastare le discriminazioni e il razzismo omofobo che alberga anche qui nella nostra terra e che non manca di manifestarsi anche con atti di violenza fisica, come ricordano le cronache recenti, Claudio Toscano che è qua in sala. Ora voglio dimostrarvi come da 20 anni a questa parte non è cambiato nulla. Certo, oggi è più facile parlare della comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Non dobbiamo avere paura, né imbarazzo a pronunciare queste parole. lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. E non bisogna biascicare quando si pronuncia la parola omosessualità, come se fosse qualcosa di imbarazzante, perché non lo è. Non bisogna biascicare. Oggi, certo, un po' è più facile fare i gay pride, manifestare, ma da 20 anni a questa parte noi non riusciamo a proteggere le persone più fragili di questa società. Questa è la verità. Questo è il dato importante e noi tutti siamo chiamati a lavorare su questo. Non eravamo capaci ieri, non siamo capaci oggi. Vedete, quando una persona se ne va, i danni che sono prodotti non sono solo rappresentati dalle vite perdute. Purtroppo tutto cambia profondamente per i sopravvissuti, quelli come me. Che cosa cambia? Cioè, tutti subiscono un danno enorme, che cosa cambia per queste persone? Chi sono poi anche queste persone? Sono genitori, fratelli, sorelle, amici? Poi si va avanti lo stesso, forse ci si rifà una vita, alla fine si riesce perfino a rifarsi una vita felice, però nessuno può venire a dire che è la stessa cosa, perché non è così. Io ho conosciuto una madre che ha impiegato 10 anni per raggiungere quel figlio al quale era sopravvissuto. Parliamo di circostanze diverse, ma ha impiegato 10 anni lasciandosi andare giorno per giorno da reclusa in casa. Questa manifestazione è nata per ricordare Andrea, il nome non era stato ancora citato, lo faccio io, il 15enne che a Roma si è tolto la vita poche settimane fa. Un dettaglio: Andrea era calabrese, originario di San Giovanni in Fiore, un nostro conterraneo. Andrea si è ucciso probabilmente perché è vittima di bullismo sfondomofobo. Ci sono state polemiche, precisazioni, ma non ha nessuna importanza se Andrea era gay oppure no. Purtroppo la sostanza non cambia, è rimasto vittima delle discriminazioni, chiamata omofobia, ma torto a ragione Andrea è rimasto vittima di un sentimento che l'omofobia non lo descrive appieno. Io annovero la radice di questo termine al razzismo. Perché quando Rosa Parks a Montgomery nel 1955 era stanca di non potersi sedere sull'autobus nei posti liberi riservati ai bianchi e si fece arrestare piuttosto che alzarsi, gridando al mondo l'insensatezza della discriminazione basata sul colore della pelle, ha gridato al mondo il diritto umano e il diritto alla dignità e all'uguaglianza per tutti, il diritto al rispetto, che è cosa diversa dalla tolleranza, lo dicevamo prima. E quel grido era anche per gli omosessuali, anche per tutta quella moltitudine di persone discriminate in altri mille modi diversi. Io non capisco perché, se è razzista dire porco negro, non deve esserlo anche quando si discriminano le persone per orientamento sessuale. Non capisco perché è disdicevole prendersela con gli ebrei se si parla a vanvera in un bar, ma questo perché non accade quando si parla di omosessualità e spesso poi è anche accompagnato con risatine amicamente. Questa è una cosa che io non capisco. E mia la conclusione. Vorrei dimostrarvi quanta strada abbiamo ancora da percorrere per riconoscere la dignità umana a tutti e a tutte noi. Oggi ricordiamo Andrea, vittima del razzismo omofobo. Ogni anno ci sono una moltitudine di casi come questi in Italia e nel mondo. Qualcuno salta più agli onori della cronaca, altri di meno. Ma siamo qui a parlare sempre delle stesse cose, senza che la società da 20 anni a questa parte sia stata capace di fare passi significativi in avanti. Ho ricordato Gianni, vi ringrazio per la vostra pazienza, ma per terminare vorrei consigliarvi un libro che a me è molto caro. È un libro che ha raggiunto i 20 anni di età, per caso, di Pier Giorgio Pataldini. Si intitola Ragazzi che amano ragazzi. Io vi lascio la curiosità di andare a leggere le storie, le testimonianze di questi adolescenti e ragazzi che sono in tutto e per tutto lo specchio degli adolescenti e dei ragazzi di oggi. L'unica differenza è che in quegli anni per trovarsi si usavano annunci, lettere, fermoposta. Oggi è tutto più semplice, c'è Facebook, comunque grazie Facebook. Ma questo libro è stata pubblicata la riedizione proprio quest'anno e il contenuto è identico, tranne che nella prefazione dove l'autore lamenta proprio che in questo ventennio non è cambiato nulla e si rammarica. Questo libro termina con una lettera ed è questa la dimostrazione di questa società immobile e ostile. Vi impegno solo altri 2 minuti perché vorrei leggerla. Si tratta di una lettera che il 3 giugno 1989 giunse alla sede nazionale dell'Arcigay, scritta su un foglio protocollo a mano, e si vede che nel linguaggio è scritta da un ragazzo giovanissimo, un ragazzo che va a scuola. Verona, 3 giugno 89. Questo ragazzo all'Arcigay scrive: L'altro giorno, mentre stavo con la mia compagnia, un ragazzo che viene da poco lì con noi ha detto che mentre stava ascoltando la radio dei comunisti ha sentito la trasmissione di Froci, i quali parlavano di un ragazzo che si è ucciso perché lo avevano scoperto a scuola che ci stava con un altro. Io quando ho sentito quello che diceva questo ragazzo mi è venuto come un colpo al cuore, perché quel ragazzo che è morto si chiamava Luca. Quella volta ci hanno trovato a fare insieme nella doccia della palestra. Io però ho dovuto dire che era stato lui. Se noi compagni di scuola andavano a dirla ai prof e mi sputtanavano, anche con la mia famiglia, così mio padre mi portava dallo psicologo e mi metteva in collegio, come ha fatto il papà di Luca prima che si ammazzasse. Volevo dirvi che anche a me, come a Luca, mi piacciono i ragazzi invece che le ragazze. E quella volta in palestra ero contento di fare con Luca, perché lui era un paninaro molto bello, biondo e con due grandi occhi neri. Ci siamo capiti subito, perché lui guardava sempre me e io lui. Poi una volta, durante la ricreazione, io sono andato nei bagni della palestra, dove non ci va mai nessuno fuori dall'orario di lezione, e l'ho aspettato là, fino alla fine della ricreazione. Poi lui è arrivato. Quando me lo sono visto davanti, mi batteva il cuore per l'emozione e mi tremavano le gambe. Poi ci siamo baciati ed è stato bellissimo. Poi ci siamo rivisti ancora altre volte, e una anche a casa mia, quando i miei sono andati via. Fino a quando non ci hanno scoperto in palestra. Dopo quella volta non l'ho più visto, perché suo padre lo ha ritirato da scuola e siccome lui era di un paese della Bassa, non mi ricordo bene quale, non sono mai andato a trovarlo. Quando ho saputo che si è ucciso ho pensato di farlo anche io, ma dopo non ci sono riuscito. Però sono stato male e non dormivo la notte, perché Luca è morto, se è morto, è anche per colpa mia. E un'altra volta volevo dirlo al parroco, ma non l'ho fatto, perché lui una volta in chiesa ha parlato molto male della gente come noi e tutti gli battevano le mani e alcuni uomini si alzavano in piedi per battergli. E io con questa scena stavo ancora peggio. Allora ho preferito dirlo a voi queste cose, perché dicono in giro che i ragazzi del vostro partito difendono la gente come me e voi. Io so chi siete voi, o per meglio dire so dove state e vi ho anche visti. So dove state perché state proprio davanti alla mia scuola. Me l'ha detto un mio compagno di scuola. Quando stavamo uscendo diceva che in quel palazzo ci sono i froci e le lesbiche. Poi una volta sono rimasto per più di mezz'ora a guardarvi quando davate da bere alla gente in Piazza Bra, quando c'è stata una corsa questa primavera, e mi sono anche avvicinato e uno di voi molto gentile mi ha dato da bere e mi ha guardato con un sorriso. Sono stato così contento e ho ancora il bicchierino di carta in camera mia. Prima o poi spero di venirvi a trovare, che ho visto il vostro indirizzo davanti alla mia scuola e me lo aveva anche detto quel mio compagno che aveva visto un adesivo giallo. Se usate questa lettera, per favore non parlate del nome della mia scuola e del mio, ma io spero che Luca dall'alto dei cieli mi perdoni e che sappia che lo penso sempre, che gli voglio bene, e se sapesse dove la sua tomba andrei a mettergli dei fiori. Ecco, in questa lettera, e sono passati 20 anni, c'è la storia di un altro sopravvissuto. Perché quello che poi dopo alla fine accade, e sono pronto a scommettere che anche per questo ragazzo qui che ha scritto questa lettera 20 anni fa, giornate insomma un po' come queste sono dure da sopportare, perché certi dolori possono passare, forse possono passare 20, 30, anche 50 anni, però ci sono certi momenti che è come se si fossero vissuti ieri.